Radio Sonar presenta Make Some Noise.
Storie che fanno rumore.
Di Silvia
e Paolo.
Questo vetro un giorno mi ammazza. Sono nudo col telefono in tasca. E se ti penso vibra Parliamo tutti continuamente. Ascoltiamo quando ci conviene. Da soli ma dipendenti. Se siamo soli quando siamo insieme. Sappiamo un po' di tutto ma di tutto niente. Di qualcosa di intelligente. Ma prima fammi scrollare.
Finalmente venerdì ed è l'appuntamento di Make Some Noise qui su radiosonar.net. Questo venerdì abbiamo un ospite d'eccezione, parliamo di musica, musica in lockdown, che è anche il titolo dell'ultimo libro di Riccardo De Stefano. Riccardo De Stefano lavora nella musica dal 2012, è anche direttore editoriale di un magazine di informazione musicale, Exit Well, scrive per numerose riviste, insomma ha collaborato al concerto del 1° maggio, ad un programma ai magazzini musicali, quindi è uno che di musica se ne intende e quindi gli diamo il benvenuto qui con noi, Riccardo De Stefano. Ciao.
Ciao Riccardo, benvenuto.
Ciao, grazie, grazie mille, grazie per l'invito.
Grazie a te di averlo accettato e di condividere con noi questa puntata sulla musica. Era un po' che non ne parlavamo e quindi
è vero.
Sentivamo l'urgenza.
Assolutamente, anche perché adesso sta di nuovo, come dire, riaffiorando tutto il panorama musicale, tutte le iniziative devono ricominciare e quindi già forse col concerto del 1° maggio è stato un po' un primo segnale di che qualcosa si sta smuovendo. E quindi insomma vogliamo capire anche con te, anche grazie alle tue riflessioni contenute nel tuo libro, che cosa ne pensi, ecco, di questo futuro della musica, del settore musicale.
Sì, e partiamo il nostro discorso, facciamolo iniziare da una riflessione, no? Una considerazione generale sulla pandemia che ha almeno apparentemente come impatto emotivo portato, se non altro all'inizio, in evidenza ciò che forse ci sfuggiva, presi tra i ritmi forsennati di una vita fatta di velocità e quantità, possiamo dire, no? Quindi che ruolo ha dato, secondo te, all'arte in generale e alla musica in particolare la pandemia? Cioè sono emerse l'arte e la musica come aspetti fondamentali nella vita degli esseri umani o quantomeno nelle società occidentali? Perché poi insomma sappiamo, no, le culture sono diverse e variegate, parliamo della nostra specificità. Cioè la pandemia ha messo in evidenza tra le varie necessità essenziali dell'essere umano anche quella della musica?
Sì e no, ovviamente dire musica vuol dire tante cose, c'è un'industria, c'è un mercato, c'è la pura fruizione di qualcuno che suona una chitarra a casa, per dire. Sicuramente tutti sentiamo musica e siamo immersi in un contesto in cui accendi la TV e c'è musica, scrolli Facebook e c'è musica, insomma siamo circondati dalla musica, quindi è imprescindibile che ci sia questa presenza. La pandemia ci ha mostrato sicuramente l'assenza di un certo tipo di musica, quella suonata dal vivo, quella prodotta in studi di registrazione che sono stati chiusi per tanto tempo, eppure abbiamo avuto il fantasma della musica nei balconi, no? È vero, quando per quelle 2 o 3 settimane le persone si sono affacciate ogni giorno alle 18 condividendo appunto un momento di musica, c'è stato un po' questo glitch, ovvero il fatto che comunque tutti noi ci siamo, diciamo, letteralmente affacciati sulla musica, suonandola e cercandola, però in realtà il mondo che poi la produce, questa musica, è sconosciuta e più, e sappiamo che spesso si chiede che lavoro fai, no? Fare il musicista, ma tanto più lavorare dietro, quindi fare non soltanto il produttore, ma anche il fonico, l'ufficio stampa, il manager, il roadie, sono figure che in realtà a quanto pare non interessavano a nessuno. Forse ancora oggi non interessano a nessuno. È stato fatto però qualcosa per loro, perché comunque sicuramente c'è stato questo tentativo di gettare una luce su un mondo che i più non conoscevano, perché la vera realtà è che siamo arrivati alla pandemia con la musica data per scontato, ovvero la musica c'è sempre stata e negli ultimi 20 anni era gratis. E spesso e volentieri i giovani, i più giovani, ma non solo, però i più giovani magari sentono musica su Spotify, che comunque già te la mette mezza gratis, eppure se lo scaricano craccato. Quindi c'è una sorta di completo rifiuto rispetto a questo mondo qua. Poi magari sono stessi ragazzi che spendono 50 euro una sera per bere alcol stantio in qualche localaccio, che è chiuso pure quello adesso, però adesso che riaprirà, ecco, magari spendi più una sera in alcol che quanto spendi una vita in musica. Ecco, questo ancora c'è molto da lavorare su questo.
E quindi secondo te questo passaggio, no, della musica fruibile su internet in qualche modo ha tolto valore alla musica, cioè il fatto che sia così accessibile, una cosa che non si paga sembra essere di meno valore?
Sì. Questo sicuramente, diciamo che questo è un trend degli ultimi 20 anni. Una cosa che arriva su internet sicuramente perde valore, è valore economico, ma lo stesso Netflix l'ha fatto per il cinema, lo sta facendo per il cinema, 10 euro al mese, non so quanto è, 12-16 euro al mese, non so quanto adesso, e puoi vederti mentre tutto quello che vuoi. È chiaro che da un lato è stato imprescindibile, perché insomma, senza entrare nella storia, però Napster fece capire come un CD non poteva costare più 25 euro, anche se manco c'erano gli euro quando è uscito Napster.
Che cosa hai ritirato fuori? Veramente, cioè, ma ero dimenticato dell'esistenza, effettivamente. Perché sì, mi ricordo il simboletto con. C'aveva la. Cos'era? Un diavoletto, una qualcosa.
Sì,
con
sì, delle, sì.
Sì, e è vero, effettivamente, diciamo, il modo di fruire la musica è cambiato, soprattutto anche in un momento in cui l'ascolto, appunto, è spesso anche casuale, no? Tu prima dicevi apri Spotify e partono le canzoni, quindi...
Sì, Spotify nello specifico è un bene o un male, perché comunque ha indotto un tipo di ascolto profondamente diverso, insomma. Poi nel libro se ne parla, c'è un capitolo specificamente su Spotify, quindi insomma è un argomento topico che nel 2020 è diventato calzante, perché chiaramente il 2020 ha segnato letteralmente la fine del mercato discografico fisico. Al di là del vinile, che rimane e rimarrà, perché il vinile è bello, per carità, però vendi 200 copie di un vinile, è stato un stifico. Diciamo che non è proprio il mercato di riferimento.
Ma secondo te c'è ancora qualcuno che si prende la briga di far scivolare il disco sul piatto e lasciarlo scorrere a parte i DJ? Nel senso, cioè, perché lo dovrebbe fare al giorno d'oggi?
Ma allora, quello è stato esattamente il processo opposto. Cioè, se la musica si è smaterializzata, soprattutto con Spotify, ma ascolto lo streaming e le varie piattaforme, ma già dall'MP3. La chiamiamola resistenza ideologica è stata il vinile, ma leggevo qualche anno fa in realtà che almeno metà delle persone non ha neanche un piatto a casa, cioè si compra per puro feticismo, per puro possesso dell'oggetto, perché l'oggetto è bello. Io per esempio, lo dico senza vergogna, io compro i vinili anche per collezionismo, diciamo, è il mio fondo pensionistico, diciamo così. Comprare un vinile Juice ora, per esempio, purtroppo mi hanno fregato, perché volevo comprare quello di Ira, di Io sono un cane, che purtroppo è già sold out, e IBS mi ha fregato i soldi e poi ha detto no, è finito.
Quando una cosa è bella, è bella.
Sì, perché facciamo una piccola parentesi, meraviglioso disco, veramente. Quindi,
sì, quando una cosa è bella, è bella. Quindi c'hai il tuo tesoretto, diciamo, a casa. Io devo dire...
Che non suono, mi raccomando, non suonate mai i vinili perché perdono valore. Quindi...
da tenere lì, proprio così, come perfeticcio.
Sì, sì, sì.
Perfeticcio.
Poi li venderò a 500 euro fra 40 anni.
Vedi che idee che ci ha dato,
No, non vendeteli, non fate i venali.
Io li ascolto, quindi niente, faccio male.
Li ascolto pure, ovviamente.
Vanno usurati. Vanno proprio usurati. Partiamo con il
regalo.
Partiamo con il primo pezzo, Elisa con Tommaso Paradiso, andrà tutto bene, e poi ritorniamo con Riccardo De Stefano a parlare di come può essere, come è ipotizzabile un mondo senza musica, se è possibile. Secondo noi ovviamente non è possibile.
Allora ciao, però almeno il cielo è già più pulito e trasparente, si vede oltre le stelle.
Ritornerà l'abbraccio tra la gente,
il sole sulla pelle.
Tornerà la libertà di correre per strada, baciarsi alla fermata un tratto, guardarsi negli occhi per poi dire, andrà tutto bene. Bene, andrà tutto bene, lo so.
c'è musica, riempie questa stanza, colma la distanza.
Non dirmi ciao, resta ancora qui perché questa notte è un po' più scura, il silenzio fa paura.
Ritornerà l'abbraccio tra la gente,
il sole sulla pelle tornerà.
Insomma, andrà tutto bene, lo diceva anche questa voce così un po' infantile, lo diceva Elisa, lo diceva Tommaso Paradiso, lo diciamo anche noi, finalmente le cose cominciano ad andare bene, o comunque insomma vanno un po' meglio,
un po' meglio,
dai, diciamo,
dai.
Così, diciamo così. Siamo con Riccardo De Stefano e parliamo di musica, musica in lockdown. E senza la musica il tempo sarebbe solo una noiosa sequela di scadenze produttive, di date in cui pagare le bollette. Questo lo diceva Frank Zappa, è una frase che mi è venuta in mente un po' anche leggendo il tuo libro. E un po' quello che hai cercato di fare nel libro è proprio capire... anche se il mondo potrebbe essere, diciamo, potrebbe esistere un mondo senza musica. E quindi io ti chiedo, possiamo considerare la musica una sorta di macchina per sopprimere il tempo? Perché nella pandemia il tempo si è dilatato. Tu che cosa hai concluso poi con questo libro e anche con i vari interventi che sono contenuti nello stesso?
Ma la musica è bellissima perché è inutile, nel senso... come tutte le arti principali, diciamo così, non ha una funzione necessaria, non ci serve a mangiare o a dormire, per dire, non propriamente, insomma, non ci costruisce una casa cantando una canzone. È quello che la rende importante, quello che la rende preziosa, il fatto che le persone sono disposte appunto a investire il proprio tempo, che comunque è una valuta spendibile una volta soltanto, per questa cosa che comunque fa sentire pensieri, cioè fa provare pensieri. C'è questa frase, non mi ricordo chi, poi se volete ve lo dico, che un'opera letteraria fa pensare pensieri e un'opera visiva fa to feel feelings, no? fa sentire sentimenti. Ecco, la musica fa sentire, cioè to feel pensieri, che è una cosa unica, perché poi è l'unica arte strettamente legata all'udito, quindi mentre puoi chiudere gli occhi è molto più difficile chiudere le orecchie, quindi siamo comunque in un certo senso condizionati. Sicuramente non può esistere un mondo senza musica, l'abbiamo visto, ci hanno provato virus e governi in un certo senso a impedire questa cosa, anche il nostro ex premier Conte, no, ha provato a ridurre il tutto agli artisti che ci fanno divertire. In realtà non è soltanto una questione di divertimento, lo sappiamo, ma è anche una questione di divertimento. E quindi ci siamo resi conto che, appunto, tolta quella dimensione di rilevanza e quel senso che davamo a quel tempo, ci siamo ritrovati a guardare il muro. E allora torniamo a sentire musica, perché comunque non possiamo farne a meno, evidentemente.
per andare oltre il muro, perché abbiamo bisogno effettivamente di sentire, to feel, giusto questa descrizione, questa definizione che hai dato di musica. Per quanto l'aspetto visivo poi effettivamente, anche soprattutto così nel mondo moderno, condiziona anche un po', cioè interferisce più che condiziona in questo sentire, e quindi anche poi nell'impatto della musica sull'ascoltatore, interferisce forse sempre di più, ma di questo poi andremo ad approfondire così il tuo pensiero e anche quello che si può evincere dal tuo libro.
Sì, a proposito, tu citavi, no, le istituzioni, quello che è arrivato al di fuori, no, da diciamo fruitori non addetti ai lavori, è che appunto l'atteggiamento delle istituzioni, che si sono trovate a fare i conti con uno stato di emergenza, sembra essere stato quello di non includere la musica, così poi come l'arte in generale, tra i bisogni primari. Tu dicevi prima, la musica non serve a niente, no? Nel senso di non serve a mangiare, non serve a fare le cose concrete, però in tanti hanno accusato anche altri tipi di mancanze grosse, no? Quindi è vero che si è dovuto a un certo punto, soprattutto all'inizio dello scoppio della pandemia, ridurre all'essenziale, però ecco, diciamo che quello che c'è arrivato è che quantomeno il governo non considerasse essenziale l'arte e la musica, no? Almeno questo è quello che noi abbiamo percepito, perché ogni forma di spettacolo di fatto è stata abolita. Quindi, da addetto ai lavori, dopo esserti confrontato, insomma, come diceva Paolo prima, anche con altri addetti ai lavori, sia artisti che insomma, altre figure del mondo della musica, che cos'è che è accaduto davvero, visto da dentro?
In realtà il processo che racconto nel libro è un processo che ovviamente anticipa il Covid. Il Covid è l'ultimo punto di un processo di 20-30 anni, forse da sempre, in cui le istituzioni non hanno avuto interesse anche per mancanze interne al settore stesso, perché viviamo in Italia e ci piace stare un po' nelle zone d'ombra, c'è chi ne ha approfittato, c'è chi ha pagato queste zone d'ombra, le istituzioni chiaramente se possono disinteressarsi lo fanno. Di conseguenza, arrivati all'esplosione del Covid, in realtà ci siamo trovati con una bomba la cui miccia era già molto corta. Chiaro che sicuramente diciamo la situazione poteva essere affrontata meglio anche durante il lockdown da parte appunto del governo e da parte di chi aveva necessità insomma di gestire questa emergenza. Posso anche capire che in un momento di crisi non vai a pensare al mondo dell'intrattenimento come necessario, anche perché in realtà musica, come dicevamo prima, vuol dire tante cose. Quindi la cosiddetta musica classica, musica colta, insomma, chiamatela come volete, fa parte di un ministero, cioè il Ministero dei Beni Culturali. La musica pop rock, ovvero quella degli stadi, fa parte di un altro ministero, quello degli affari e finanza, insomma, il Ministero dell'Economia praticamente. E quindi di conseguenza ci sono proprio due concezioni della musica stessa, cioè completamente diverse, e soprattutto la seconda, ovvero quella della cosiddetta popular music, la musica pop rock, insomma quella che fa tanti soldi apparentemente, è come se non fosse rilevante per il governo, perché si autosostiene, perché poi uno pensa che appunto i grandi artisti che fanno tanti soldi, non so, oggi sarebbero i Maneskin, ma anche non so, i Pinguini Tattici Nucleari, che sono poi intervistati, Riccardo Zanotti è intervistato nel libro al riguardo, in un certo senso ovviamente non hanno problemi economici, però non è che le cose se le fanno da sole, ovviamente. C'è tutto un mondo intorno, come cantavano Mattia Bazzar, che chiaramente deve supportare questo meccanismo. Purtroppo nell'ottica non soltanto della gente comune, ma evidentemente anche le istituzioni, sembra che ci sia Tiziano Ferro da solo che non abbia bisogno di nient'altro perché si autosostiene. Questo è stato un po' tamponato dalle varie attività di supporto, anche di sensibilizzazione, penso a Baul in Piazza oppure alla Musica che Gira, che hanno cercato di far capire come in realtà ci siano delle dinamiche che, oddio, potevano uscire prima, perché la verità è anche quello. Infatti diciamo che se Sparta piange, Atene non ride, quindi di conseguenza c'è tutto questo mondo che ora si è misteriosamente ritrovato cappottato, quando 2 anni fa la situazione era pressoché identica, però evidentemente tutti quanti se lo facevano andare bene.
Più che altro magari ci si arrangiava, no? Adesso con l'arrivo della pandemia i nodi sono venuti al pettine.
Sì, però è facile pure sentarsi dopo, perché è come se avessero dato, perché comunque abbiamo detto prima, il mercato discografico è crollato verticalmente con gli spicci di Spotify, dello streaming, e tutti quanti hanno cercato di afferrare l'afferrabile nei live, dicendo ma figurati se succede qualche cosa che blocca i live per 2 anni, non succederà mai.
Sì, è come chiaro? Se diciamo i problemi strutturali non fossero mai stati affrontati e quindi poi siano esplosi.
Alla prima bomba, esatto. Chiaramente. Sì. E secondo te che risposta può trovare il settore tecnico discografico in questo momento? Cioè da cosa può ripartire?
Sta ripartendo dall'idea che comunque bisogna dare una sistemata a tutto quanto, ovvero che comunque bisogna regolarizzare quanto possibile, che bisogna essere trasparenti per quanto possibile, perché l'evasione fiscale, diciamola com'è, è sicuramente un qualcosa di molto italiano, sempre per citare Stanislas Rochelle. Però diciamo che avere una tutela e soprattutto avere un rapporto con le istituzioni che si è evitato anche per colpa, ripetiamo, delle istituzioni, aiuta. Quindi insomma quello che è stato fatto da, prendo uno dei tanti nomi, ma la musica che gira, per dire che forse sono stati più rilevanti, è stata l'idea che comunque si poteva in ogni caso fare qualcosa anche senza le istituzioni. Penso a Fedez, che penso sia il personaggio più chiacchierato di questi ultimi anni, anche per cose sbagliate, vabbè questo è un altro discorso. E, per esempio, si è esposto molto, hanno lavorato
preso una posizione,
come Scena Unita.
Sì.
E Scena Unita è stato un ottimo modo per far capire che comunque si può lavorare anche se c'è una disattenzione dall'alto. Non è la soluzione, chiaramente.
Con i mezzi di Fedez, però, questo diciamolo.
Non solo, lui sicuramente è stato un portavoce, ma insomma, comunque è stato un modo per far capire che se nessuno ci dà una mano possiamo almeno provarci noi a fare.
Dobbiamo attivarci, assolutamente. Bisogna organizzarsi. E adesso arriva Colla Pesce con Di Martino, Rosa e Olindo, e poi ritorniamo a parlare di musica, in particolare di musica in streaming, con Riccardo De Stefano qui a Make Some Noise.
Nessuno avrebbe mai scommesso un euro su di noi, nemmeno tu, neanche io. Due cuori, una condanna nera, fine pena mai. Confesso io, confusa tu, che hai spazzato i miei di.
Per sempre, sì, ti dedicherò un o forse no.
Con la pesce di Martino qui a Make Some Noise con Riccardo De Stefano, insomma, stavamo facendo una riflessione sulla base del tuo libro Musica in Lockdown sulla pandemia, sull'effetto che ha avuto sulla musica e insomma tu hai cercato di fare anche un bilancio. Abbiamo capito che ci siamo arrangiati con lo streaming e che questo in qualche modo, diciamo, era l'unica alternativa possibile. Adesso che ce ne facciamo? Andiamo avanti così oppure recuperiamo, come dire, la musica live, la dimensione live? La risposta, diciamo, può sembrare anche banale, però ecco, qual è secondo te il bilancio di queste iniziative che sono state intraprese online durante la pandemia? È stata solo una consolazione o possiamo, come dire, intraprendere questa strada anche come possibile futuro alternativo della musica oltre ai concerti e al live?
Nel libro parlo di due aspetti importanti che sono l'aliveness e il musicking, non ne ho inventati io purtroppo, e sono come comunque la musica sia un'esperienza sociale. E nel momento in cui ci siamo ritrovati chiusi in casa e esperire, diciamo, la musica dal vivo in streaming, per dire, in realtà abbiamo vissuto un diverso prodotto. Non era musica dal vivo, non era musica registrata, è una cosa nuova che sta uscendo
un
fuori.
un ibrido, è vero?
Sì, un ibrido che ancora non ha una collocazione, anche perché comunque la maggior parte di questi concerti che sono stati fatti a pagamento sono visti male proprio perché su internet non si paga niente, quindi quando chiedi 15 euro per un concerto in streaming di 45 minuti lo fai ovviamente perché costa fare un concerto in streaming di una certa qualità, lo puoi giustificare un concerto in questi tempi perché non ci sono più quelli dal vivo. Vedo difficile la possibilità di, diciamo, che diventi una pratica costante per tutti gli artisti. Forse i BTS, non so, il gruppo coreano, non so se è presente.
Sì, sì, certamente.
Ecco, loro che comunque fanno tour mondiali, e loro per esempio hanno realizzato durante la lockdown questo concerto in streaming che ha generato 20 milioni di utili, che per fare quella cifra avrebbe dovuto fare 12 sold out. Quindi di conseguenza, in alcuni casi molto molto isolati, potrebbe essere un qualcosa che rimarrà, diciamo, anche come ulteriore declinazione, cioè vivi, che ne so, appoggio Mirteto, non vedrai mai il concerto di BTS a New York, spendi quei 20 euro e ti vedi questo concerto, questa esperienza che comunque da oggi, diciamo dal 2020, è pensata in maniera diversa. Per esempio il concerto in streaming di Billie Eilish non era soltanto lei che cantava su un palco, come ovviamente spesso in Italia si fa per ovvi motivi di produzioni, ma era pensato proprio per essere trasmesso in streaming, quindi era un'esperienza completamente diversa. Hanno provato a farlo con Heroes, il grande concerto a Verona, l'Arena di Verona. Quindi siamo ancora un po' indietro, diciamo così.
Ci dobbiamo lavorare, però è vero, quello che dici tu, sì, nel senso bisogna, come dire, ideare un prodotto nuovo, un prodotto fatto apposta, piazzare, come dire, la telecamera e mandarlo in streaming,
sì,
così.
Sì, non è solo una ripresa di un live.
Appunto.
Non è una cassetta di quelle degli anni 90 o del 2000, no? I concerti ripresi, non so, i Vasco Live del 2000, è proprio un concetto totalmente diverso, anche perché la rete ha un'interazione diversa, no? Rispetto a, che ne so, veramente, ora a parte le battute, la registrazione dei live, sia diciamo auditivi che video, aveva più che altro lo scopo di far rivivere magari a chi quell'esperienza l'aveva vissuta live un revival simile delle stesse emozioni, di un'esperienza vissuta effettivamente dal vivo. Invece qui si tratta proprio di un prodotto totalmente diverso e quindi va ripensato in tutte le sue caratteristiche.
No, ma va anche probabilmente veicolato, come dire, nella nostra cultura, perché ti dico, io, caro Riccardo, ho un atteggiamento fortemente conservatore, cioè ci ho provato durante, come dire, tutto questo periodo, sia durante il lockdown che successivamente. Mi sono guardato il concerto di Nico Vascellari in Ninhos de Brasil, in internet, su YouTube, ho provato anche a mettermi a ballare con un un drink in mano nel mio salotto, però sinceramente mi sentivo un po' un coglione. Quindi devo dire, se tutti sono come me, un po' conservatori, e che invece preferiscono la bolgia, così il sudore, anche la puzza se vogliamo, però di ritrovarsi, come dire, in quel contesto, chiaramente un prodotto di questo tipo va anche veicolato, e le persone vanno, fra virgolette, educate a fruire anche di questo nuovo modo di fare musica e di proporla, insomma, al pubblico.
Sì, questo sicuramente, proprio il concetto di educare, secondo me è molto importante, perché noi, che immagino siamo tutti millennial, ovvero siamo tutti over 30, presumo, non voglio offendere nessuno se non lo è, ma
no, no, guarda, siamo pienamente millennial, no, qua.
Insomma, sì, siamo tutti sulla stessa barca.
Sì.
Però siamo cresciuti con una visione della musica, comunque, cioè abbiamo dovuto anche noi, in un certo senso, imparare questa musica digitale. Ovvero, io ricordo che quando ero ragazzino il CD dovevo comprare, insomma, per forza.
Certo.
Mi domando se gli adolescenti di oggi, che, per dire, un ragazzo che oggi ha 18 anni, lui è diventato, tra virgolette, grande durante il lockdown, e quindi chiaramente, a parte che ha perso delle esperienze, ma ha delle, diciamo, ha un'esposizione a un tipo di, nel nostro caso specifico, di musica molto diversa da quella che potevamo avere noi. Io conosco molti ragazzi che, alcuni scrivono per Exit Well, che non sono mai stati a un concerto perché sono molto giovani e non hanno avuto proprio modo. Cioè, un ragazzo che ora ha 20 anni o 19, insomma, è difficile che abbia avuto la possibilità di andare a un concerto realmente, perché ora, troppo piccolo, non c'erano proprio. E ora che anche i primi concerti che può fare sono diversi, cioè non puoi pagare adesso un concerto, sta riniziando qualcosa, ovviamente, però i 220.000 spettatori di Vasco al Modena Park, come dice Gaetano Blandini nel libro, non li vedremo forse mai più. Cioè, quindi quel mondo, forse fra 10 anni, forse fra 5, magari anche dopodomani, non lo so, però credo che ci sarà questo enorme cuscinetto, e questo avrà un impatto sulla generazione intera.
Certo, ci sarà una generazione che non vivrà queste esperienze.
Ci dobbiamo stare, stacce, sì. Si dice a Roma, no?
Sì. E loro, sì, poveracci, ci dovranno stare. E ha detto male, allora, anche noi, in questo.
Noi abbiamo dato.
Sì. A proposito della realtà musicale in Italia, no? Che pur essendo molto specifica a livello territoriale, perché poi ogni regione, ogni città ha un po' la sua realtà musicale, aveva comunque un comune denominatore negli ultimi anni. Abbiamo assistito al fenomeno che poi è stato denominato da alcuni impropriamente indie, poi ribattezzato indie pop, poi pop, insomma, sappiamo però di che cosa parliamo, cioè tutta una serie di band, artisti nati nei piccoli club, che a volte si sono anche inizialmente autoprodotti e poi sono arrivati pian piano, in alcuni casi alla ribalta, contrattualizzati da grandi major, oppure in alcuni casi sono le etichette che sono cresciute insieme agli artisti. Chiaramente mi riferisco, come esempio principale, a Bombadischi, o addirittura poi anche la fisionomia di Sanremo, no, è cambiata, e quindi alcune di queste band, alcuni di questi artisti sono arrivati anche sul palco di Sanremo. Che impatto ha avuto questo ultimo anno su questo fenomeno, che forse già si stava trasformando, ma è ancora in corso, secondo te? Si stava già esaurendo, si esaurirà? Come cambierà, insomma, come evolverà, come continuerà il flusso dell'indie pop?
Ci siamo stufati di questo indie, esatto.
Ma speriamo che sparisca quanto prima. Nel senso, la cosa interessante dell'indie, su cui ho scritto il mio primo libro, che si chiama Era Indie, che non a caso il sottotitolo è La rivoluzione mancata del nuovo pop italiano, è che, come tutte le piccole rivoluzioni, o piccole o grandi che siano, in realtà parte in un certo senso incendiaria e finisce pompiere, diciamo così. La cosa interessante dell'indie di una volta, di quello di 10 anni fa, se possiamo chiamarlo così, era che era diverso da quello che passava in radio. Funzionava perché in radio passava la gente di Amici, passava Tiziano Ferro, Laura Pausini, sai, questa roba qua. Invece questa generazione, che la musica l'ha scoperta sui social network, voleva qualcos'altro. Dal 2015-2016, quando quegli artisti che sappiamo hanno raggiunto il successo, anche spingendo le etichette discografiche, spingendo sui live, e non a caso il fenomeno degli ultimi 10 anni è appunto insistito molto sui live anche per questo motivo, causando poi questo effetto esplosivo nell'ultimo anno e mezzo. E a quel punto, come nella fattoria degli animali, alla fine l'indie è diventato realmente il nuovo mainstream radiofonico, ma di quello becero, nel senso di quello che si ascolta anche l'ascoltatore pigro, distratto e che non ha nessun interesse né attenzione alla musica. Era inevitabile, probabilmente. La conseguenza diretta è stata la creazione di un sacco di emuli, un sacco di prodotti nati già che dovevano suonare in un certo modo. Un po' anche perché, se ci pensiamo, appunto, un ragazzo che oggi ha 20 anni probabilmente
si è formato su quegli artisti là.
Si è formato veramente con Calcutta, sì. Che è una cosa che a me fa sentire immediatamente vecchissimo e voglio buttarmi di sotto, però è un dato di fatto, sono passati ormai 5 anni, quasi 6 anni da mainstream di Calcutta, che è un periodo importante, e quindi sicuramente c'è stato un lascito, un'eredità. Ora purtroppo, per fortuna, diciamo, questo genere, chiamiamolo così, questo atteggiamento, questa propensione a un certo tipo di pop ha finito, e credo che in ogni caso sia anche stata una causa il lockdown, il Covid. D'altronde, se negli ultimi mesi, negli ultimi giorni forse addirittura, si parla molto di rock, non lo so, i Maneskin sono rock, non sono rock, Achille Lauro è stato considerato un artista rock, insomma c'è in un certo senso un rimescolamento un po' delle carte in gioco. Forse lo stesso pop disagiato, in minore, un po' malinconico, sta un po' sparendo. Se vedete le classifiche del 2021, gli unici artisti indie che rimangono sono Pinguini Tattici Nucleari e Gazzelle. Il resto oscilla in una zona di mezzo che comunque ha un pubblico di riferimento che probabilmente si considera alternativo, invece più conservatore, più mainstream del peggior pubblico conservatore e mainstream. E il resto è un profluvio di rap, trap e cose così che non so neanche definire in molti casi.
Ci sarà nuovi linguaggi, dai, diciamo nuovi linguaggi. Prima che si rimescolino troppo le carte, però, andiamo a rispolverare, come dire, dal nostro archivio indie o come dire, così, di denominazione incerta, non lo so, a seconda di quello che vogliamo considerare indie o meno, visto che appunto lo abbiamo spesso citato come contenitore che appunto può voler dire tutto e niente. E ci ascoltiamo Galeffi con Sette Bello.
Ho un cruciverba nella testa, ma quasi mai la soluzione. E non so darmi una risposta, solo puntini di sospensione. Sono bravissimo ad aver paura, sono bravissimo con la sfortuna. E quando scende la notte mi manca l'ossigeno. Come un fuoco d'artificio è solo una stella col guinzaglio. Io non so ancora attraversare il cielo, proprio come fa un arcobaleno. E siamo sempre in fila indiano per sparire. E intanto dammi un bacio che resto non conta, che l'infinito è un attimo che non ritorna. Labirinto nella testa, Michelangelo nel cuore. Un sette bello sulle labbra, ma quanto è bello immaginare. Milano, perché non ti compri il mare? Mentre Roma ormai si fa ammazzare. Ha una medaglia al dolore che non passa mai però. Come un fuoco d'artificio è solo una stella col guinzaglio. Io non so ancora attraversare il cielo, proprio come fa un arcobaleno. E siamo sempre in fila indiana per sparire. E intanto dammi un bacio che resto non conta, che l'infinito è un attimo che non ritorna. Fuoco d'artificio è solo una stella col guinzaglio. Io non so ancora attraversare il cielo, proprio come fa un arcobaleno. E siamo
e abbiamo ascoltato Galeffi, Sette Bello, abbiamo detto uno dei rappresentanti di quello che abbiamo definito indie, indie pop, pop, non lo sappiamo, insomma di quel grande contenitore che ha caratterizzato la musica italiana negli ultimi, possiamo dire, 5-6 anni.
Negli anni
10,
anni 10,
sì,
dai.
Sì, dai. E invece, Riccardo, i talent come li posizioniamo? Nel senso, fino ad ora forse hanno rappresentato proprio accanto all'indie l'altro canale, no? Se tutta una serie di artisti, di gruppi, eccetera, sono venuti fuori da, dal discorso indie, quindi con quelle caratteristiche che abbiamo descritto, tutto un altro bacino, diciamo, di nuovi talenti, artisti emergenti è avvenuta proprio dai talent e molti ce l'hanno fatta, nel senso, prima citavamo Måneskin, sono arrivati, hanno vinto Sanremo, adesso anche l'Eurovision, sono diventati un fenomeno internazionale e complice anche questo revival del rock, come dicevi, però insomma la loro origine è quella, no? È quella del talent. Secondo te che futuro avrà il talent dopo quello che è successo, dopo la pandemia e dopo tutti i cambiamenti che ha portato alla musica?
Ma più che il talent in sé, la questione ruota intorno alla televisione, ovvero il talent è uno degli strumenti con cui hai una visibilità molto grande, legata però a un linguaggio completamente diverso, ovvero hai una macchina dietro produttiva che ti piazza, che ti fa vedere, che ti spinge, è l'esatto opposto della famosa gavetta. Però è strettamente collegata a quell'immaginario che dicevamo, accennavamo prima, visivo, che invece è molto importante, per cui poi l'approdo quasi diretto dai talent, se ovviamente il progetto funziona, dopo questo lancio iniziale, è arrivare su Sanremo. E Sanremo altrettanto è un prodotto televisivo, anche il concerto del 1° maggio è un prodotto televisivo, non a caso sono i due eventi principali italiani, musicali. Sono tutti connessi alla televisione perché siamo un paese vecchio, un paese che investe tantissimo sui media tradizionali e pochissimo su quelli innovativi, e andare in TV sicuramente ha un peso ancora molto importante. L'Eurovision ora stanno provando a lanciarlo dopo circa, non lo so, 60 anni di totale indifferenza a riguardo. Non a caso vincono i Måneskin. Questa grande febbre da Eurovision è un'ulteriore vittoria del medium televisivo, quindi visivo, che genera molti più soldi, paradossalmente, della musica riprodotta su streaming, o comunque musica riprodotta anche in radio, mi spiace dirlo, però insomma è così. E di conseguenza i talent non servono tanto a trovare ovviamente talenti, quanto a pensare dei prodotti che possano vendere, se non funzionare in senso lato. Non hanno una grande rilevanza dal punto di vista ovviamente dei live, perché per quanti artisti arrivino ai talent, forse uno o due, ma in genere un artista, se va bene a edizione, riesce a imporsi. Ma se pensate che i Måneskin non vinsero X Factor, non erano secondi, Licitra che vinse X Factor, che fa nella vita?
Chi l'ha più visto? Ma pare che adesso ritorni fuori con qualcos'altro, perché sulla scia dei Måneskin, sulla scia dei secondi, ovviamente, come dire, arriva all'appello anche lui. No, però quello che dici effettivamente è vero, anche se i linguaggi, linguaggio della televisione, questi linguaggi fra virgolette alternativi si sono un po' mischiati, o comunque la televisione ha cercato di intercettarli, perché ha capito che comunque poteva esserci una potenziale, la televisione, così come anche alla fine queste manifestazioni, questi spettacoli, anche come l'Eurovision. Tu hai detto effettivamente sono 60 anni che non se lo cala nessuno. Sì, è vero, ci sono stati tanti anni in cui in Italia forse non andava nemmeno in onda, credo. Però c'è stato un boom quest'anno, e perché probabilmente anche diciamo l'approccio delle persone, il ritrovarsi davanti all'evento televisivo, davanti all'evento, come dire, che capita una volta l'anno e che ti viene presentato, come dire, confezionato in un certo modo, ti dà anche, come dire, quella voglia di partecipare attivamente, di accostarti alla musica. Poi il discorso dei linguaggi è condivisibile visibile quello che tu fai, e sul fatto che non ci sia poi, come dire, un discorso a lungo termine, ma un continuo ricambio attraverso il talent, beh, questo è un dato di fatto, perché effettivamente quelli che si impongono poi sono davvero pochi. Vedremo questi Maneskin quanto
dureranno.
Esatto,
noi faremo delle scommesse dopo quelle sull'Eurovision, facciamo la scommessa tanto... su quanto dureranno.
Tanto a me piaceva Goa, quella dell'Ucraina, perché l'ho trovata davvero molto, molto diversa,
sì.
appunto riguardo al discorso dei linguaggi e come dire, di quello che, delle proposte musicali che alla fine conoscono anche un po' un appiattimento in questi ultimi anni.
Beh, come diceva Riccardo, sono effettivamente dei prodotti, no? Che di artistico hanno ben poco, sono dei prodotti di intrattenimento pure semplice, non a caso sono tutti dei bellissimi ragazzi, mentre per esempio nell'Indie, ora non voglio dire che sono brutti, però comunque il look, no? È diverso, anche quello comunque ha un impatto visivo diverso.
Però un bruttone che pace all'anima sua ci ha lasciato battiato,
ma lì compensava con tanto altro,
Ha fatto un'operazione inedita nel panorama italiano, perché ha introdotto tematiche nuove, anche metriche nuove, e fu detto allora che aveva introdotto la biblioteca Delphi nella canzone italiana. Battiato sicuramente irripetibile, ma Riccardo, secondo te che linguaggio, che registro avrà la canzone italiana del futuro, sempre se sarà ancora appunto puramente italiana o magari diventerà italo-serba, italo-ucraina, visto questo anche grande successo dell'Eurovision, no?
Ma noi siamo, diciamo, culturalmente condizionati tantissimo negli Stati Uniti, e tra l'altro accettiamo quasi soltanto un linguaggio esterofilo, cioè nel senso che se tu senti il resto, ieri sentivo il numero uno in Thailandia, che è una roba mezza trap, però è completamente diverso dalla trap americana. Come l'altro giorno sentiva invece, qualche mese fa in realtà, il numero uno in Senegal, che è un pezzo bellissimo, incredibile, molto meglio di quello che passa, ma anche a casa nostra, sotto molti aspetti, però sono linguaggi che non abbiamo assimilato, noi siamo comunque una sorta di colonia culturale americana. Poi non si sa per quale motivo, la roba sudamericana da noi è fortissima, c'è questo mistero, Baby K praticamente è quasi un prodotto sudamericano più che italiano. Negli ultimi anni però si è imposta comunque una certa italianità, penso a Tommaso Paradiso, con cui abbiamo aperto, diciamo, le danze in questa trasmissione, e quello rimarrà, perché in ogni caso, proprio per il fatto che si sono create delle tensioni interne nella scena italiana, l'italianità diventerà comunque una cifra a sé. Dall'altro punto di vista, probabilmente il nuovo approccio forse che potrebbe imporsi, ma potrebbe essere un fuoco di paglia, dopo la trap potrebbe essere il cosiddetto hyperpop, che è un genere che sta andando molto forte in Inghilterra negli ultimi 5-6 anni, e che da noi forse credo che soltanto Vipra, non so se conoscete, che è uscito l'album oggi, credo che soltanto lui abbia dichiarato di fare un hyperpop. Penso sia lui lo fa un po' apposta, non detto così. Ex collaboratore di Exit12, fra l'altro. E insomma, l'obiettivo è quello di trovare the next big thing, questo sicuramente. Verrà sicuramente da fuori, purtroppo, perché quello che facciamo internamente difficilmente poi dura, e viene comunque sempre un po' barbarizzato. L'indie però è stato un genere in certo senso completamente autoctono, però si è esaurito, quindi vedremo.
Beh, guarda, mi verrebbe anche da dire l'italo disco degli anni 80, che ha condizionato tantissimo, come dire, tutto anche l'emisfero est, il modo di fare musica. Ancora, se pensiamo a Ciao Disco, quel video virale che c'è stato anche su YouTube, legato al, cos'era, alla manifestazione, era uno spettacolo del primo dell'anno russo, della TV russa, ecco, che riprendeva comunque quello scenario e anche quelle atmosfere. Però insomma ci fa piacere che comunque il prossimo condizionamento ritornerà di nuovo dalla cara vecchia Inghilterra. Io che sono così un fedele del Britpop,
ma non
del
sono
Brit
sicuro
pop.
Che ti piacerà,
lo so, infatti
non ti piacerà, fidati,
te lo stavo precisando, perché infatti io sono un fedelissimo del caro vecchio Britpop, che però insomma mi sembra anche abbastanza sepolto ormai. Quindi pace all'anima sua, andiamo avanti. Che canzone abbiamo adesso?
Beh, sì, a proposito di internazionalità, quindi di cose che vengono da fuori, ci ascoltiamo Fiona Apple con Fetch the Ball Cutters.
I've been thinking about when I was trying to be your friend. I thought it was then, but it wasn't genuine. I was just so furious, but I couldn't show you, 'cause I know you, and I know what you can do, and I don't want a war with you. I won't afford it. You get sore even when you win. And you maim when you're on offense, but you kill when you're on defense, and you've got them all convinced that you're the means and the end. All the VIPs and PYTs and wannabes afraid not being your friend. And I've always been too smart for that, but you know what, my heart was not. I took it like a kid, you see. The cool kids voted to get rid of me. I'm ashamed of what it did to me, what I let get done. It stole my fun, it stole my fun. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters, I've been in here too long. Fetch the bolt cutters.
Oh!
abbiamo ascoltato Fiona Apple, Fetchable Cutters, durante questa chiacchierata con Riccardo De Stefano rispetto alla musica e lockdown, no? Questo libro che ha pubblicato da poco, il secondo libro di Riccardo, in cui si affronta proprio il discorso dello stato dell'arte, della musica, di quello che è successo durante il lockdown e di come si può ripartire. Tu nel tuo libro dici: questo settore non è entrato in crisi per il Covid, si appoggiava su dinamiche molto poco sostenibili, già prima un po' ne abbiamo parlato, no? Quindi che cosa secondo te dovremo irrimediabilmente salutare per sempre, quindi non esisterà più di quello che c'era nella musica prima della pandemia? Cosa dovremmo cambiare e che cosa può fare un non addetto ai lavori come noi, insomma, che la musica la conosce da fruitore di concerti, ascoltatore di dischi, eccetera, per l'avvenire della musica in Italia?
Ma ci sarebbe da parlare, penso, per ore.
Siamo al bilancio finale. Sì. Perché
una cosa interessante del 2020 è stata proprio riguardo Fiona Apple, ovvero una sorta di cambiamento dei dischi dell'anno, ovvero siamo passati dal super pop, super prodotto, a invece brani molto intimi, acustici. La stessa Taylor Swift, la reginetta del pop, ha fatto due album a sorpresa di musica folk. Quindi in un certo senso la stessa musica si adatta al contenitore, quindi un ascolto in casa è diverso che un ascolto negli stadi. Sicuramente dobbiamo aspettarci di nuovo un grande impatto della musica dal vivo. Quando si tornerà si farà musica apposta per il palco, perché si investirà tantissimo sulla musica dal vivo per ovvi motivi economici, e di conseguenza anche la musica dovrà suonare in un certo modo. Tu non puoi fare un pezzo minimale acustico in uno stadio con 100.000 persone, che non so se torneranno mai. Infatti la vera cosa è provare a immaginare come saranno i live del futuro. Una cosa che sicuramente succede è che una novità arriva per rimanere. Nel libro si parla dei fatti di Corinaldo, ovvero la tragedia di quando morirono sei ragazzi, una madre, uno di questi, per problemi appunto di gestione del locale, diciamo, del delinquenziale, sì. Esatto. E quell'approccio, ovvero il fatto di avere i tornelli, avere una certa sicurezza, non è mai passato. Quindi immagino, posso soltanto immaginare, che le nuove misure di sicurezza nei confronti del distanziamento, delle capienze, avrà un impatto. L'impatto principale potrebbe essere quello di vedere sparire un intero mondo di piccoli club, live club, che non riuscirebbero a sostenersi se dovessero fare entrare 200 persone e spendere come se fosse un posto da 2000. Quindi quello che si può fare è cercare, se ovviamente c'è interesse, di salvaguardare il mondo medio-piccolo, perché è quello più a rischio, perché i grandi artisti non hanno problemi economici o comunque solo di SIAE ci campano bene. Però c'è tutta questa fascia di mezzo che comunque è stata duramente colpita in questo anno e mezzo, che dovrà reinventarsi, e chiaramente tutti noi, immagino che siamo dentro questo settore o comunque che siamo appassionati di musica, avremo questa tendenza a tornare a vivere la musica, però dobbiamo farlo con uno spirito meno pigro, meno distaccato da quello che stiamo vivendo, dare la musica meno per scontato, cercare di capire che far suonare una band su un palco è un processo lungo, difficile e complesso, che coinvolge decine di persone, se non centinaia di persone, se non migliaia in alcuni casi, e di conseguenza sarebbe bello se questo ci avesse insegnato l'importanza di qualche cosa che, come abbiamo accennato, apparentemente inutile, però non riusciamo a farne a meno, quindi a qualcosa servirà sicuramente. Siamo comunque in un momento giusto per imparare da questa lezione che ci è capitata fra capo e collo, ne usciremo rialzandoci in piedi, perché nello spirito umano speriamo di non ricadere di nuovo, e vedremo cosa succederà in futuro.
E speriamo soprattutto anche di affrontare le cose, come dire, con meno cinismo, sia dal lato di chi si occupa di politiche, quindi deve dare gli strumenti, come dicevi tu, al medio piccolo di poter sopravvivere, e sia al medio piccolo che proprio perché si trova in una situazione magari di difficoltà, ecco, non perda di vista comunque gli aspetti che sono fondamentali e che riguardano la sicurezza, e quindi visto anche che alla luce di quello che è successo proprio recentemente, spesso poi per non andare incontro a troppe perdite si decide di optare per soluzioni come dire, che hanno appunto il, che sono al limite del disumano, ecco, il cinismo non deve esserci da nessuna delle due parti, no?
Si spera, certamente, speriamo che gli abbia imparato anche questo, sicuramente.
Lo speriamo tutti. Riccardo, noi ti ringraziamo, è stato bellissimo chiacchierare con te.
Grazie mille, è stato bellissimo per me.
È stato molto interessante il tuo punto di vista, quindi sei il benvenuto qui da noi quando vuoi, quando vorrai fare, come dire, i tuoi commenti musicali su gruppi, su band, su nuove uscite, insomma noi ti ospiteremo sempre molto volentieri.
Assolutamente, quando vuoi, e speriamo di incontrarti intanto in giro per qualche live estivo.
Esatto.
E ne abbiamo tutti bisogno.
Speriamo di rivederci, infatti, in occasione di qualche evento. Adesso
noi
ti ringrazio.
Grazie Riccardo, noi diamo appuntamento ai nostri ascoltatori prossimo venerdì,
sempre alle 20,
sempre su radiosonar.net, sempre per Make Some Noise.
Oh yeah, buon venerdì a tutti.
Ciao. Avete ascoltato Make Some Noise
ogni venerdì dalle 20
e in podcast quando volete
su radiosonar.net.
Fronte sulle rive lontane si risveglia la sete, nel mattino trascinato dagli alberi del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà corpo vivo fra gli alberi per stendermi al sole. Per stendermi al sole. Sulla riva verrai, quando la burrasca al largo sparirà, col mattino fra gli alberi, del primo giorno che si perde nel sale, risvegliata la sete, sulla riva tornerà.